Lovvo, muoro,
ciaone,
caffettino,
ma anche no,
fa riderissimo,
apericena,
pizzata,
un attimino,
un attimino,
un attimino, che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. Fazioli, cos'è quel volumone che sta sfogliando? In quale lingua è scritto? Arabo? Cos'è? Antico sumero?
No.
Una lingua remota dell'Oceano Pacifico?
No, è solo cinese.
Una cosa semplice.
Sì. È il dizionario delle parole coetimologiche della lingua italiana, curato nel 2025 da Gao Xiang per World Book Publishing.
Un dizionario italiano ma in cinese?
Sì, le parole sono riunite secondo le origini etimologiche italiana e sono poi tradotte in cinese.
È un lavoro epico, direi.
Sì.
E ricordo che il nostro è un programma che ha più volte indagato la lingua cinese. Qualche puntata fa avevamo intervistato proprio Sara Biondillo, studentessa di Milano, che si è trasferita a Canton per studiare antropologia.
E abbiamo chiesto a Sara Biondillo una parola cinese che le fosse particolarmente cara, ma riascoltiamo direttamente la sua voce.
Una parola cara a me in cinese è chizu.
Chizu.
Che letteralmente vuol dire mangiare aceto, ma si usa per descrivere la gelosia. Mi ha sempre fatto ridere, perché non c'è una traduzione diretta per la parola gelosia, c'è soltanto mangiare aceto.
La parola cara la sentivamo, quella di Sara Biondillo, in cinese, mangiare aceto, affascinantissimo, devo dire, come immagine. E se parliamo di Canton, dove vive Sara Biondillo, è perché Fazioli, lei è stato laggiù.
Sì.
Ma
sì.
Dica la verità. La invitano perché ogni tanto non la capiscono neanche loro.
Sì, mi ha scoperto. Io parlo e nessuno mi capisce. È quasi come essere in onda con lei.
Eh sì. A parte gli scherzi, ricordo che Fazioli è stato in Cina su invito del consolato italiano e ha potuto parlare con vari studenti ed esponenti anche del mondo culturale. Allora abbiamo voluto ricreare l'atmosfera di quel viaggio invitando alcune delle persone che lei, Fazioli, ha incontrato come inviato in Cina.
Sì, abbiamo tre ospiti con noi e sono Selene Saccone, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Sara Bertoni, buongiorno.
Buongiorno, ciao.
E Gao Xiang, possiamo chiamarlo Gaetano Gao, buongiorno.
Buongiorno. Anzi, buonasera, ora cinese.
Sì, è vero che
sì, perché siamo collegati proprio dalla Cina.
Esatto, siamo collegati con la Cina. E partiamo allora da Selene Saccone. Ricordo che dopo aver studiato lingue orientali alla Sapienza di Roma si è perfezionata nella lingua cinese in Italia e in Cina e ha poi insegnato lingua e cultura italiana in vari istituti cinesi. Ora è docente al Dipartimento di Studi Globali e di Area della Guangdong University of Foreign Studies di Canton. Selene Saccone, una parola cara ma in cinese.
Sì, allora per me la parola cara non è proprio una parola, ma è una piccola espressione. Qui in Cina, in cinese, c'è questi modi di dire formati da quattro caratteri che si chiamano Chengyu. Uno che è molto a cuore è Ren Shan Ren Hai, che vuol dire appunto persone montagna, persone mare, letteralmente, ma che indica appunto la quantità, la vastità di persone che è sempre presente, insomma, per tutte le strade, in tutti i musei, in tutti i luoghi della Cina, che rappresenta molto appunto la quotidianità che viviamo qui in Cina.
Cioè è un'immagine figurata della folla, della moltitudine, è così?
Sì, è un'immagine figurata perché appunto le montagne e il mare o l'acqua rappresentano la grandezza, l'immensità, la vastità nell'iconografia artistica cinese e quindi viene rappresentato a livello linguistico proprio per rappresentare la grandezza e la vastità delle persone che sono presenti qui in Cina.
Coinvolgiamo allora anche Sara Bertoni, lettrice di italiano, sempre all'Università degli Studi Esteri di Guangdong. In precedenza ha studiato lettere moderne e linguistica a Padova e ha insegnato italiano sia nelle secondarie di primo grado sia come lingua straniera per gli adulti. Lei ha una parola cara o un'immagine figurata a questo punto che ha scoperto e alla quale si è affezionata in Cina?
Assolutamente, e ne parlavamo anche quando Fazioli è venuto qui in Cina, che io sono un po' una new entry in Cina e sto imparando in realtà il cinese da zero essendo qui, e una parola che mi piace tanto è Xiaoxin, letteralmente vuol dire piccolo cuore. Ma il suo significato è attenzione.
Ah.
E i caratteri per scriverlo però appunto sono il piccolo, Xiao, e Xin, cuore.
È bellissima questa immagine, però... dell'attenzione espressa con un piccolo cuore.
Vero.
Gaetano Gao è docente di lingua italiana alla Guangdong University of Foreign Studies di Canton. Si è laureato in lingua italiana nella stessa università e ha poi conseguito un master in lingue e letterature europee all'Università degli Studi di Lingue Straniere di Shanghai. È autore di numerose pubblicazioni. In Cina è anche esperto presso il Comitato Nazionale per l'approvazione della terminologia scientifica e tecnologica. E anche a Gaetano chiediamo una parola cara in cinese, poi gliela chiederemo anche in italiano, ma cominciamo dal cinese.
Ma sul cinese non direi, cioè stando così forse ai, cioè
così
amore.
Semplice.
È una parola, è un carattere molto semplice, perché ho scelto questa parola, questo carattere, diciamo, cinese, perché quando si scrive questo carattere cinese, di mezzo in questo ideogramma la forma del cuore.
Si disegna un cuore per dire amore.
Ah. Si disegna un cuore, però non è soltanto il cuore che rappresenta questo carattere, ma che fa parte di questo carattere. Questa è una cosa che impressiona.
Gaetano, invece, una parola italiana che le piace particolarmente.
Una parola italiana che mi piace di più, forse, è una parola molto semplice, cioè fare.
Fare, il fare. Verbo fare. Come mai?
Per due motivi. Innanzitutto è un verbo con tantissime coniugazioni irregolari. Come prima coniugazione, cioè il verbo della prima coniugazione è una cosa straordinaria già. Dopodiché fare è un verbo noto anche per la sua produttività, cioè molti italiani lo usano non tanto per dire fare, ma anche per esempio affare, affarismo, affaristico, oppure lo usano in forma di suffisso, ficcio. Quindi abbiamo a disposizione una catena quasi infinita di verbi, di sostantivi, di parole italiane.
È vero che...
Oneificio, ufficio.
È vero che noi non ci pensiamo perché lo usiamo automaticamente e non ci rendiamo conto che tutto viene da fare. Ma fra l'altro, Gaetano, già che ne stiamo parlando, lei ha imparato l'italiano, persona di lingua madre cinese, e in fondo ne ha fatto la sua vita, il suo lavoro. Ecco, come è scoccata la scintilla per lei con l'italiano? Che cosa l'ha portata a non solo a studiarlo, ma poi a decidere di voler vivere studiando l'italiano?
Allora, nel mio caso personale, io da bambino adoro la cultura, non soltanto italiana, ma anche europea, in generale. Io ho imparato prima come lingua europea l'inglese, come forse tutti gli studenti cinesi, dal terzo anno della scuola elementare, e poi ho scelto il tedesco come lingua da studiare, quando frequentavo il primo anno del liceo, e dopodiché ho scelto l'italiano. Non saprei dire un motivo preciso, forse per la sua cultura, forse per la storia, però è una passione che cresce imparando questa parola, questa cultura.
La prima volta che si è trovato, lei l'ha studiato in Cina l'italiano, quindi in un contesto scolastico, com'è stata la prima volta che si è trovato poi in Italia e quindi circondato da persone che parlavano l'italiano così per la
strada
nei ristoranti? È stato uno shock? Riusciva a capire oppure si è detto questi parlano una lingua completamente diversa?
Innanzitutto io prima di imbarcarmi in Italia pensavo che io fossi capace di parlare quello che volevo. La realtà è stata totalmente diversa, perché quando io parlavo con gli italiani, perché la prima volta quando ero in Italia era nel 2005, cioè 20 anni fa, invece quando parlavo con i giovani italiani quasi non capivo nulla, cioè, facevo stento a capire quello che volevano dire, molte volte attraverso i gesti, le espressioni, le arie, ma non la lingua. Per me la prima esperienza con la realtà linguistica italiana per me è stata dura, devo confessare.
Chiediamo allora anche alle nostre ospiti se lo shock è stato reciproco, nel senso che voi avete studiato cinese in un contesto accademico, poi quando entri nella vita di tutti i giorni con le persone che parlano per strada, immaginiamo che non sia esattamente la stessa lingua. Sara Bertone, che ne pensa?
Io in realtà sono ancora profondamente scioccata, devo dire, anche perché la mia conoscenza del cinese è ancora molto più basilare, diciamo. Quindi sì, è un po' come stare sott'acqua ogni tanto, non si sa bene cosa succede intorno a te. Però a proposito di questo, stavamo parlando oggi con Selene del fatto che esiste un'espressione che è proprio un fai te, decidi te, ti seguo, che è un po' la mia attitudine qui in Cina. Per fortuna sono circondata da persone che effettivamente a questo mio lasciare, dire fai tu, mi accolgono, mi accompagnano, Però effettivamente trovarsi qui all'inizio è stato profondamente incomprensibile e divertente comunque.
Anche per lei, Selene Saccone, ricordo poi che lei ora ha a che fare con studenti che imparano l'italiano ma anche la letteratura italiana, quindi avendo vissuto proprio un'esperienza anche lei di immersione nel cinese potrà comprendere le loro difficoltà.
Beh sì, sicuramente il mio background accademico mi aiuta molto nel confrontarmi con i ragazzi, perché appunto io sono stata studentessa universitaria di cinese, anche io molto contenta del mio rendimento, dei miei studi, appassionatissima, arrivo in Cina dopo 2 anni di studio che chiaramente nessuno mi capiva, non riuscivo a capire nulla, erano appunto 20 anni fa, ci ho pensato oggi che sono 20 anni nel 2006 e quindi è stata dura confrontarsi, però è una lingua che non si smette mai di imparare veramente, però sì, mi permette appunto di connettermi, di creare una connessione, un ponte con i ragazzi che devo dire non mi risolve i problemi, però magari riesce appunto a aiutarli a capirci un po' di più, ecco.
Così al volo, qual è la prima cosa che presenta ai ragazzi della letteratura italiana? Qual è il primo testo con cui le mette a confronto?
La compiuta donzella!
Abbiamo questa sfida perché gli scrittori italiani che alla fine rientrano nel canone sono soprattutto scrittori, non sono mai scrittrici. Quindi un'autrice che stiamo cercando di introdurre è la compiuta donzella, non so se la conoscete, questa poetessa del 300, non è molto conosciuta. Allora ovviamente va presentato Dante, va presentato Petrarca, va presentato Boccaccio, però la compiuta donzella di cui abbiamo 3 sonetti, ma sono 3 sonetti che ci raccontano la vita delle donne nel 1300, sono qualcosa che secondo me fa piacere agli studenti cinesi. Sono tutte ragazze poi, molte sono ragazze che studiano italiano, quindi è bello per loro leggere una donna.
Certo, chissà che qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice non segua l'esempio. Gaetano, lei si è occupato molto nei suoi studi di etimologie e di paraetimologie. Abbiamo citato prima il dizionario delle parole coetimologiche della lingua italiana. Mi ricordo che in Cina mi raccontava degli studenti che immaginano che l'origine della parola diamante sia di amante, nel senso del dono di un amante, e quindi una paraetimologia molto divertente della parola diamante. Ecco, come mai questo interesse proprio per l'etimologia? Perché funziona diversamente nella lingua cinese e nella lingua italiana la costruzione etimologica delle parole?
Beh, diciamo che la lingua cinese soprattutto è più vista come lingua, no? Infatti la passione per l'etimologia e la paraetimologia e tuttora la mia passione che ho iniziato a coltivare quando ho iniziato a imparare inglese, poi tedesco e poi l'italiano, perché secondo me è uno strumento che aiuta tanto a memorizzare le parole e le espressioni che sono tanto diverse, diciamo, il sistema linguistico del cinese, ma non solo per suono o per forma.
E c'è qualche paraetimologia che l'ha colpita particolarmente?
Vabbè, a parte il diamante che lei ha citato prima, se non fosse un altro, fare Giacomo, cioè, sgambettare, ma è un'espressione che non si sa ha a che fare con un ragazzo che si chiama Giacomo.
E quindi non si sa da dove venga?
Non si sa l'origine precisa di una parola, di un'espressione. E questo è anche una delle maggiori difficoltà che ho incontrato quando la mia stesura del dizionario, perché ci sono varie fonti etimologiche, quindi bisogna confermare quale è stata quella più attendibile.
E certo, è uno studio non solo per imparare la lingua, ma di scavo nella lingua, e quindi ringraziamo i nostri 3 ospiti, Gaetano Gao, Selene Saccone e Sara Bertoni, che stanno scavando nella lingua cinese, ognuno a modo loro, e anche nella lingua italiana, ognuno a modo loro, perché si continua a scavare anche nella propria lingua madre. Grazie per essere stati con noi oggi, grazie mille.
Grazie a voi, grazie.
E abbiamo concluso questo attimino dal respiro internazionale, dagli studi di Comano e da quelli di Canton. Per oggi è tutto, il personale di bordo vi ringrazia.
E vi ricordiamo, con le gambe che fanno un po' Giacomo, sì, che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.